Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
18:32, gentili ascoltatori, ben ritrovati, buon inizio di settimana con Cristian Camilletti e Paolo Papini che questa sera, coadiuvati da Stefano Ferra, il nostro direttore, vi terranno compagnia per un'oretta scarsa. I temi della puntata sono immaginabili perché parleremo diffusamente della partita che l'Ancona ha disputato sabato a Reggio Emilia. Una disfatta, cari amici, ormai il risultato lo sapete, è terminata 4-0, un'Ancona che è rimasta in partita fino al 35esimo minuto, poi si è sciolta come neve al sole. Cristian Camilletti, ciao.
Buonasera a tutti, ben ritrovati.
Beh, difficile.
Settimana difficile, sì, esattamente. Una settimana molto difficile anche per noi da commentare, chiaramente, però dobbiamo farlo, cioè siamo qua e quindi bisogna farlo. E un 4-0 che magari... Sì, potevamo aspettarci una sconfitta perché intanto sul piano tecnico la Reggiana è una squadra che sicuramente ha dei valori ampiamente superiori a quelli dell'Ancona, però sicuramente una disfatta del genere non ce l'aspettavamo. E sì che è stata un'Ancona, come abbiamo commentato anche in diretta dal Mapei Stadium, che i primi 35 minuti faceva anche ben sperare perché era una squadra che sapeva difendersi bene senza correre troppi rischi e ripartire altrettanto bene in contropiede. Poi invece quell'1-2 maledetto, perché secondo me quell'1-2 è tra il 35esimo e il 37esimo, dove sono arrivati i due gol nel primo tempo della Reggiana, lì hanno tagliato le gambe all'Ancona, oltre che cambiare qualcosa a livello mentale della squadra. Un qualcosa che poi Mister Brini ha tentato di ricucire con il modulo tattico, passando da un 4-3-3 a un 4-4-2 nel corso del secondo tempo, un paio di cambi, però la musica non è cambiata. Poi, a parte anche che la Reggiana, anche avesse tirato da centrocampo, sabato avrebbe segnato, perché hanno fatto veramente due grandissimi gol su quattro, poi Legni, gol non gol, insomma, c'è stato un po' di tutto dentro. Quindi
il passivo purtroppo poteva essere molto più pesante del già sonoro 4-0. Io non farei drammi, nel senso, è giusto esaminare con molta attenzione questo 4-0, perché è stata una sconfitta di questa portata, fa sempre male, e tanto rumore soprattutto, però siamo alla seconda giornata, credo che ci siano anche delle attenuanti che poi magari chiederemo ai nostri ospiti e a voi radioascoltatori, che siete invitati a scriverci al 334 35 20 488, sms e whatsapp, le frequenze 98 500 92 2, oppure attraverso il nostro sito potete seguirci al www.radiotua.com. Dicevo, non facciamoci la testa subito, è una brutta sconfitta, lo ribadiamo. Solamente credo che questa squadra abbia ancora bisogno un pochino di tempo, perché ha giocato Zampa dopo un allenamento scarso, lo stesso Momentè. Mi è piaciuto, tra virgolette, Ajay quando è subentrato, si è visto che il giocatore ha delle qualità, delle capacità interessanti. Adesso starà a Fabio Brini e al suo staff cercare di motivare i ragazzi a livello psicologico e soprattutto cercare di scuotere la squadra dal punto di vista tecnico, cose che sono praticamente mancate nella partita con la Reggiana, nel senso, benino i primi 35 minuti anche nell'impostazione di come era stata messa la squadra in campo, poi è venuta fuori dopo il primo gol tutte le fragilità di questa squadra, che non vorremmo sottovalutare, attenzione, perché non vogliamo giustificare il 4-0, ci mancherebbe altro, diciamo che ci sono delle attenuanti, questo sì. Però io una squadra allenata da Fabio Brini mi sarei aspettato un qualcosa di più dal punto di vista emotivo, proprio una reazione
caratteriale,
una reazione caratteriale che, se c'è stata, purtroppo si è vista a sprazzi. Ripenso a una conclusione magari sciupata da Battaglia al limite dell'area con quel piattone che è finito fuori, non di moltissimo, ecco, perlomeno non ho ancora visto le immagini, però c'è stata una timidissima reazione. Ma poi dopo, nel secondo tempo, dove magari con i cambiamenti ci saremmo aspettati qualcosa in più dalla squadra, ad eccezione della conclusione di Momentere spinta dal portiere della Reggiana, sono venuti fuori degli errori difensivi davvero pacchiani.
È mancata proprio la tranquillità. Sei d'accordo? Sì, sì, di dietro proprio... Se nei primi 35 minuti, come dicevamo, è stata una difesa pressoché perfetta, perché non aveva rischiato praticamente nulla, anzi grandi chiusure, addirittura Kostadinovic che in un paio di occasioni veniva fuori dalla difesa palla al piede, cioè proprio stile Lucio ai tempi d'oro. Però effettivamente poi qualcosa è cambiato, questa magari è mancanza proprio di tranquillità a livello mentale. Da considerare anche, come dicevi tu, un discorso atletico, perché questi sono giocatori che poi arrivando così 2-3 alla settimana mancano di quella preparazione atletica, è anche più difficile poterli inserire. Questa è una squadra che ha bisogno del tempo, non sarà tecnicamente eccelsa rispetto a tante altre concorrenti che quest'anno andremo ad affrontare nel nostro raggruppamento, però è una squadra che io sono convinto che se farà gruppo tra di loro e con l'esperienza di Fabio Brini, è una squadra che comunque potrà dire la sua. Certo, non farà quel campionato al quale ci siamo abituati la passata stagione o due anni fa, però è una squadra che secondo me può tranquillamente giocarsi le carte per stare fuori dalla zona play-out.
Hai fatto bene a fare un esempio, che anche questo credo sia possa essere motivo di spunto con i nostri radioascoltatori. È naturale, anche perché è passato così poco tempo, fare dei confronti con l'Ancona dell'anno scorso, confrontare il girone stesso con quello dello scorso anno. Ecco, io credo che sia giusto una volta per tutte azzerare, con dispiacere, perché non erano nei piani, nei nostri piani, perlomeno nelle nostre aspettative, quello che ci fosse in estate l'ennesima rivoluzione anche dal punto di vista tattico. Ripensare a quella squadra là, a quel campionato là, può essere deleterio, perché intanto i confronti non fanno mai felici nessuno, fondamentalmente, nel bene o nel male. Ma è cambiato proprio tutto. L'Ancona è ripartita in estate in fretta e furia e da zero. Ci possono essere state quindi delle scelte sbagliate a livello individuale nella campagna acquisti, ci possono essere stati nel frattempo tantissimi problemi. È normale che l'Ancona dell'anno scorso, tanto per riprendere un po' il filo conduttore della disamina, dava delle garanzie, perché in squadra c'erano quei 4-5 riferimenti che nell'Ancona attuale si devono ancora formare. Quella pattuglia di senatori, sì, chiamiamoli così se preferite, che dovrebbero spiccare anche a livello di esperienza, non li abbiamo ancora individuati, probabilmente ancora non ci sono. Al netto, tanto per usare una parola che piace molto in questo periodo, al netto che nella pattuglia di Brini, che ha schierato al Mapei contro la Reggiana, c'erano parecchi giocatori con pochissima esperienza sulle gambe e sulla testa soprattutto di Lega Pro, considerando anche un'altra questione, che ci sono Moi, Frediani e Bariti che sono ancora indisponibili e che presto magari vedremo sul terreno di gioco.
Mancava anche un certo Forgax sulla sinistra, che a mio avviso sarà un titolare di quella fascia là, e si è visto qualche limite appunto nella partita di sabato.
Quindi voglio dire, giustifico un po' questo risultato. Non sono ancora così tanto preoccupato, lo diventerò, sperando di no, nelle prossime partite, se si dovessero ancora evidenziare delle lacune così, così evidenti nei vari settori del campo, a livello di testa, perché 10 gol in 3 partite ufficiali effettivamente non sono pochissimi. E abbiamo visto poi, al di là del blasone della Reggiana, che non c'entra assolutamente niente secondo me con la Spalla e il Pisa dell'anno scorso, che pure erano forti, se tu gli spiani la strada, ti allarghi, il terzo, il quarto gol sono stati veramente degli errori pacchiani. Salviamo la prodezza di Manconi sul 2-0, ma anche sul primo gol è bravo a crossare il laterale di fascia della Reggiana in mezzo, ma c'è una chiusura molto discutibile, anzi non c'è una chiusura, quindi ci sono state effettivamente molte cose che non hanno funzionato.
molte cose che non hanno funzionato, che appunto Mister Brini dovrà far funzionare per forza di cose se questa squadra dovrà raggiungere quello che intanto è l'obiettivo comunque minimo, che è la salvezza di questa squadra, perché intanto è inutile dire e parlare di altre cose. Abituiamoci che questa, in questo campionato sarà un campionato molto duro. Come tu ben dicevi, mancano dei senatori, manca una spina dorsale a questa squadra che era quella dell'anno passato o di due anni fa. Un gruppo, uno spogliatoio con dei giocatori che davano, diciamo, un'indirizzata ai nuovi arrivati per far capire quello che magari può essere lo spirito di giocare con la maglia dell'Ancona, quello che può essere appunto indossare questa maglia. Quest'anno mancano, perché mancano. Quei pochi che c'erano rimasti sono stati venduti per mille motivi.
Sì, potevano essere magari Casiraghi e Damlili, i giocatori con le caratteristiche,
esatto,
che stiamo...
Esattamente. Però ci sono comunque dei giocatori giovani, buoni, promettenti. Ci sono qualcuno di esperienza, come può essere Ricci, che secondo me non è poi così questo difensore malvagio. Non so che ne pensi tu.
Sicuramente
Paolo.
Uno del pacchetto arretrato con maggiore esperienza,
certo.
Se uno valuta Malerba, che ha pochissima Lega Pro, no? Sulle gambe,
certo.
e sulla testa, se uno guarda lo stesso laterale Daffara, che aveva iniziato benino con la Reggiana, poi anche lui ha evidenziato di diversi problemi. È una difesa a cui manca, secondo me, l'esperienza e la struttura di Moi, che forse potrebbe essere lui, con quella figura, quella pedina, in grado di pilotare il settore difensivo.
Certamente, e ti dirò, se noi andiamo a guardare anche gli altri reparti, secondo me, per come la vedo io, per come conosco anche determinati giocatori, il centrocampo, secondo me, per come è stato rimpolpato, non è un brutto centrocampo. Cioè, ci sono giocatori anche di categoria superiore che, secondo me, alla lunga devono farsi sentire. E anche l'attacco, onestamente, non mi è dispiaciuto nei primi, come parlavamo sempre, nei primi 35 minuti. Voltan era partito molto bene, anzi, la squadra giocava sempre sull'out di sinistra, proprio dalla sua parte. Momentè, per quanto abbia avuto due allenamenti nelle gambe con l'Ancona,
ha dato un
due mesi,
in avanti.
Però si è vista la struttura dell'attaccante di categoria, si è mosso molto, ha guadagnato falli al limite dell'area. Cioè, è un giocatore che appena entrerà in condizione si farà sentire là davanti. Chi magari poteva far meglio è De Silvestro, che a un certo punto ha iniziato a prendere palla e fare tutto da solo, la cosa più sbagliata e più errata che si può fare nel calcio quando stai perdendo.
E anche questo è un dato che registriamo non con molta soddisfazione. Abbiamo visto ad un certo momento proprio delle giocate in solitaria che non hanno effettivamente soddisfatto o raddrizzato in qualche maniera una partita che poi si è compromessa definitivamente. 334 35 20 488, state ascoltando Punto Biancorosso, un programma a cura della redazione sportiva, in studio Cristian Camilletti e Paolo Papili, ma anche i vostri sms che arrivano al 334 35 20 488. Scrive Piero da Pescara: ciao Piero, speriamo che la Reggiana sia veramente una grandissima squadra, altrimenti per l'Ancona sarà difficile che riesca a salvarsi. Sì, no, Reggiana è una grandissima squadra, non so come sarà il Parma, non so come sarà lo stesso Bassano, prossimo avversario dell'Ancona, attenzione, perché sarà un altro test probante per la formazione di Brini, però la Reggiana effettivamente ci ha fatto un'ottimissima impressione. Poi che l'Ancona l'abbia aiutata ad un certo punto fuori discussione, ma se uno legge il curriculum degli interpreti che hanno caratterizzato l'incontro, soprattutto si sofferma sulla panchina e sugli gli esclusi,
e sugli assenti,
sugli assenti tanta roba, tanta roba.
Assolutamente, una Reggiana che ha veramente una grandissima squadra, ottimi investimenti fatti dal neoproprietario Mike Piazza, però non sarà l'unica, cioè non sarà l'unica la Reggiana, perché come dicevamo il Parma, il Venezia, io starei molto attento al Pordenone, starei molto attento perché è un'altra squadra ben costruita che potrebbe essere veramente uno di quegli squadroni che arriverà tra le prime 4-5, che si giocherà il piazzamento in testa alla classifica. Poi chiaro, poi ci potranno essere anche delle sorprese, magari qualcuno si può immaginare che potrebbe essere anche l'Ancona, una un'ipotetica sorpresa. Sai, io Paolo stavo pensando proprio quest'oggi, ricordiamo 3 stagioni fa, quando l'Ancona ritornò in Lega Pro, io ricordo un inizio veramente bruttissimo da parte di quella squadra di Cornacchini.
Che era appunto esordiente, no?
Esatto. Poi, secondo me, come vedo io il calcio, l'allenatore conta il 50% di una squadra. Va bene gli interpreti, ma se non hai un allenatore che ti butta in campo con la giusta mentalità, la giusta forza, la giusta cattiveria, puoi avere anche i migliori fuori classe al mondo, ma vai poco lontano. Quindi io credo molto in Fabio Brini, l'ho detto anche al termine della partita, stiamo molto vicini a questa squadra perché quest'anno, ripeto, più che mai ci sarà bisogno della compattezza e dell'apporto dei tifosi, perché sarà una stagione molto difficile, ma anche Fabio Brini dovrà tirare fuori tutta la sua esperienza, tutta la sua cattiveria professionale per far sì che questa squadra possa fare più di quello che ha nelle sue corde. Poi vediamo.
Ricordavi di 3 stagioni fa, no? A me viene in mente, torna in mente la partita di esordio in una competizione ufficiale, dopo la promozione, l'Ancona debuttò ad Ascoli. Quel cinque,
esatto.
Quelle 5 pappine che prendemmo, no, nel derby di Coppa Italia. È vero che lì la squadra è in ritiro da poco e qui invece c'è un pregresso che ha durato oltre un mese.
Certo.
Ormai, no? E sì. Quindi c'è una sostanziale differenza. Però nell'ossatura, nel ricominciare da capo, trovo delle analogie.
Sì.
Messaggi dei nostri radioascoltatori. La squadra deve lottare e correre in mezzo al campo. Se cammina non va bene. Perdere ci sta, ma devi uscire col sangue agli occhi. Questi sembravano signorine. È un po' il riassunto di quello che abbiamo appena detto. Perdere a Reggio Emilia ci può stare per la caratura dell'avversario, per le ambizioni, per le differenze che ci sono. Però si è squagliata ad un certo momento la squadra. Troppo presto lo ha fatto e questo non va bene, è il primo dato da riaggiustare in corsa. Vai con i messaggi, poi ci fermiamo.
Sì, anche Gianni Red Bull che ci scrive, che dire, ci preoccupavamo per l'attacco, ma a questo punto a me preoccupa la difesa. In 4 partite tra campionato e Coppa Italia hanno subito 11 gol, non sono un po' troppi, sono preoccupato. È quello che stavamo dicendo, appunto, che sono troppi gol quelli incassati. Poi un altro amico che ci scrive, la difesa non era il reparto più solido? A me non è apparso, infatti ogni tiro era un gol. E anche questo, ahimè, è vero. Alberto che scrive, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace, quest'anno sarà durissima, ma sono fiducioso, forza Ancona.
Ci fermiamo per la pubblicità, a questo punto ricordo ancora il numero SMS 334 35 20 488, SMS e WhatsApp per pensieri più lunghi, diretta @radiotua.it. Da segnalare che la giornata di oggi è anche molto importante a livello societario, perché alle ore 17:30, minuto più minuto meno, assemblea che avrà visto, speriamo, Fabiano Ranieri protagonista. Contiamo di darvi notizie per farci spiegare come è andata dal collega Stefano Rispoli durante la trasmissione, qualche informazione in più. Quindi state con noi fino alla fine, parleremo ancora di calcio, di società. 334 35 20 488.
Biancorosso. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona, vi aspetta per ogni vostra esigenza. Offerta fino a fine settembre. Ricarica aria condizionata con filtro gratis. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Voglia di un buon caffè? Prova Mires Caffè. Da Mires Elettrodomestici troverai macchine in comodato d'uso, cialde a partire da 25 centesimi e capsule compatibili dei migliori marchi. Vieni a trovarci, siamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Iesi in viale della Vittoria 79.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
18:53, ben ritrovati cari ascoltatori con Punto Biancorosso. Entriamo nel vivo della trasmissione dopo aver analizzato in parte, perché poi continueremo a farlo, la partita di sabato che ha visto l'Ancona protagonista in negativo a Reggio Emilia. Ricorderete il passivo molto pesante, Reggiana 4, Ancona 0. Adesso ci concentriamo con gli ospiti della trasmissione. Voi nel frattempo, cari ascoltatori, potete continuare a scriverci al 334 35 20 488. La trasmissione ha ripreso da una settimana, piano piano vi riabituerete, ma già lo state facendo, a scriverci, ad ascoltarci. Appuntamento fisso ogni qualvolta c'è di mezzo l'Ancona, Radio Tua è presente con la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì. DJ Biancorosso invece, la trasmissione del mercoledì canonica prenderà il via mercoledì 2 ottobre con Roberto Cardinali. Ben ritrovato e buon campionato a Massimo Boccucci, Corriere dello Sport, direttore di Infopress. Ciao Massimo. Non sentiamo Massimo Boccucci, cerchiamo di riperfezionare il collegamento. 334 35 20 488, sì. Continuate a scriverci. Eccola la voce di Massimo Boccucci. Buonasera e buon campionato, Massimo.
Buonasera Paolo, buonasera a tutti i tifosi dorici all'ascolto.
Non abbiamo iniziato benissimo, calcisticamente parlando, con il Mantova al pareggio, poi a Reggio Emilia è stata davvero una debacle che, come spiegavamo ai nostri radioascoltatori, Massimo, ci può stare considerando la forza dell'avversario, però è un 4-0 che non si sottovaluta. Che ne pensi?
Penso che tra la Reggiana e l'Ancona ci sia un abisso dal punto di vista della cifra tecnica. Penso che l'Ancona ha sicuramente preso un allenatore di grande prestigio, non lo scopro certo io, sappiamo che cosa rappresenta per Ancona, per il calcio marchigiano, ma il calcio nazionale, per il nome che ha, però lui non gioca, avrebbe fatto il portiere, ma non penso sia quello il problema dell'Ancona, credo che però l'organico non sia di primissima fascia, almeno per quello che si deve dire in maniera molto seria, poi magari ne apriamo con 10 punti di vantaggio, io non dico, non faccio il deggente, però se uno valuta un po' le potenzialità della squadra, gli investimenti fatti, le scelte operate, compresa la corsa dell'ultimo momento per completare l'organico, credo di poter dire che l'Ancona dovrà fare un po' la mina vagante del campionato, un po' come ha fatto l'anno scorso, se vogliamo, quando si è tolta parecchie soddisfazioni, diciamo se a farlo quest'anno, ma andare ad affrontare la Reggiana, che già era stata sufficientemente sfortunata a Bassano quando aveva perso proprio all'ultimo istante, anche se è vero che aveva pareggiato poco prima, però nel complesso ha un organico davvero importante. L'unico dubbio può essere proprio in quel caso l'allenatore, perché Colucci è un esordiente della categoria, però ecco, credo che il paragone tra le due formazioni, non solo quelle di base, ma guardando anche la panchina, eccetera, fa sì che adesso, al di là dei 4 gol che lascia del tempo che trova, non è che cambia qualcosa se invece di 4 ne prendi 2, però c'è una differenza di valori e si è vista largamente.
I nostri radioascoltatori fanno giustamente in parte dei riferimenti col campionato scorso. Noi questa sera, come fatto in altre circostanze, abbiamo ribadito proprio di cancellare quello che c'è stato e ricominciare a pensare in un'altra maniera, proprio perché sono cambiate, Massimo, in corso d'opera talmente tante cose che il progetto tecnico si è interrotto con Cornacchini, e di conseguenza quando si è persa l'ossatura, la spina dorsale di una squadra, si sta riplasmandola con Fabio Brini.
Sono passati 3 anni molto importanti, Cornacchini ha lasciato un'ottima impronta, si poteva proseguire, si poteva ritenere chiuso un ciclo, c'è stato un mezzo avvicendamento societario, un'integrazione, chiamatela come volete, si è voltato pagina, Cornacchini ha ritenuto che non vi fossero in quel momento, quando erano di comune accordo, ma il primo passo l'ha fatto lui, e non vi fossero le condizioni per andare oltre quanto si era già andati in maniera, devo dire, molto brillante. È arrivato Brini, ripeto, un carisma riconosciuto, un peso specifico che nessuno può scoprire. Secondo me alcune operazioni di mercato hanno di fatto un po' smantellato questa squadra, se penso che uno dei giocatori migliori...
Abbiamo perso la voce di Massimo Boccucci? Forse sì. 334 35 20 488. Si stava analizzando la situazione in casa biancorossa con tutte le considerazioni di Massimo Boccucci, che tirava in ballo Fabio Brini. Io a Cristian invece vorrei chiedere questo, perché ne abbiamo parlato a lungo nel viaggio di ritorno. Secondo te Fabio Brini, abituato ad allenare, come è accaduto negli ultimi anni, sempre squadre di prima fascia, Pavia, vabbè, poi lì ci sono stati problemi societari in precedenza, Benevento, può riscontrare in questa nuova avventura delle difficoltà proprio perché non abituato ad allenare una formazione con degli obiettivi diversi da quelli che ha portato avanti lui in altri club?
Io questo onestamente non lo so, Paolo, anche perché se tu accetti un progetto, io credo che quando lui abbia avuto l'incontro con Fabiano Ranieri gli sia stato paventato quello che sarebbe stato il progetto iniziale. Quindi
2 anni salvezza quest'anno e qualcosa di più il prossimo anno, quel qualcosa di più è Serie B.
Esatto, quindi credo che Fabio Brini fosse già preparato, magari poteva aspettarsi un qualcosina di più dal mercato, qualche prima scelta, qualche nome che magari anche lui stesso aveva fatto alla società, perché non sono convinto che qua in questa rosa siano arrivate molte prime scelte, ma secondo me sono arrivate anche delle terze o delle quarte scelte. Però secondo me Fabio Brini sapeva quello che andava incontro.
Abbiamo ripristinato nel frattempo il collegamento con Massimo Boccucci. Massimo, ci sei?
Sì, ci sono sempre stato, poi si vede che c'è stato un blackout. Dicevo che avete... Sì, ho sentito anche l'ultima parte del ragionamento, la parte del ragionamento. Questa è una squadra che è stata sufficientemente smantellata, se penso che a spasso uno come Daniele Casiraghi, un pochino mi sorprende, era stato uno dei migliori della passata stagione, peraltro un giocatore che rientrava in un budget molto modesto generale, che è quello dell'Ancona del passato campionato. Io non guarderei molto lontano, sento parlare di programmi biennali, ma nel calcio si fatica ad andare avanti alla fine del mese, figuriamo...
Abbiamo riperso nuovamente Massimo Boccucci.
Pronto?
Beh, eccolo, sei ritornato, sì.
Sto dicendo, non credo ai piani biennali, non credo men che meno all'idea che quest'anno ci si debba salvare, l'anno prossimo si debba pensare alla B. Di solito questi ragionamenti si fanno gradualmente, quest'anno magari si può pensare ai play-off, anche perché l'Ancona, non dimentichiamocelo, è arrivata quarta in campionato, quindi ha addirittura accarezzato l'idea di poter rifare già quest'anno, nella passata stagione, i play-off. Per cui, non lo so, a me mi sembra molta poesia, ho l'impressione di una... nascondersi un po', non credo che Brini sia venuto ad Ancona, sia tornato ad Ancona laddove ha lasciato un'impronta che tutti ricordiamo con piacere e naturalmente fa parte della storia dorica, per stare a fare il comprimario e pensare soltanto alla salvezza. Non lo dico soltanto per il riferimento, Paolo, che hai fatto ai suoi precedenti, cioè alle ambizioni coltivate da Benevento che l'ha voluto, la vittoria, la promozione straordinaria del Carpi, perché del Carpi che ha raggiunto la Serie A c'è un pezzo di strada fatta proprio da Brini che l'ha portato in Serie B. Quindi io credo di poter dire che Brini non è stato chiamato a fare il traghettatore della transizione di una fase anonima e grigia. Brini è stato chiamato perché dopo la separazione con Nacchini si è pensato a un tecnico di provata esperienza, di provato valore, che avesse un legame forte con la piazza. Da questo punto di vista requisiti migliori di Brini non ce l'aveva nessuno, ma chiamare Brini per fare una stentata salvezza o un campionato anonimo credo che siamo fuori strada, altrimenti poco si spiega il fatto che poi l'anno successivo, cioè il prossimo, dovrebbe d'amblè lottare per vincere il campionato. Semmai si può dare continuità a un progetto tecnico, cioè l'anno scorso, l'ultimo campionato, l'Ancona è arrivata quarta, adesso deve migliorare, per migliorare significa fare i playoff, è vero che adesso ce ne vanno di più, però è anche vero che migliorare il quarto posto significa stare nell'elite. Io credo che le scelte di mercato non abbiano incoraggiato quest'idea, dopodiché il campo ci può smentire, perché non è sicuramente Reggio che fa testa, neanche il primo pareggio in casa tutto sommato alla fine da accettare, visto poi che è stato raggiunto con un pizzico di fatica, mettiamola così, e quindi si va avanti, siamo ancora alla seconda giornata. Se ci avessero detto che il Sant'Arcangelo stava a punteggio pieno e guardava dall'alto al basso il Parma che sabato prossimo sarà di scena al Valentino Mazzola, ci saremmo messi tutti a ridere.
Massimo, che ne pensi, visto che hai parlato della campagna acquisti dell'Ancona, che ne pensi sul caso Casiraghi? Perché di fatto è stato un caso, il giocatore, se non si è accordato oggi con qualcuno, credo sia ancora libero, e degli ultimi colpi dell'Ancona proprio in chiusura della sessione.
Di Casiraghi penso che l'Ancona abbia commesso un errore a non tenerlo. È vero che senza squadra, ne ha parlato nelle ultime ore il presidente del Gubbio, Sauro Notari, perché Casiraghi due stagioni fa era a Gubbio e con Casiraghi ci sarebbe un discorso aperto da parte del Gubbio per riprenderlo. Va detto che sembrava certo il suo passaggio al Parma, poi non se ne è fatto più nulla, e è del tutto evidente che secondo me poteva tornare comodo all'Ancona, anche perché il ragazzo l'anno scorso aveva un ingaggio abbastanza basso, 30-35 mila euro, non è che fosse questo che mandava in difficoltà il conto economico generale dell'Ancona. Nell'ultimo momento sono stati di rincorsa, come quando spesso succede, quando si fanno le manovre all'ultimo momento, si comprano i giocatori a pacchetto, cioè più di uno, si cerca un attimino anche di andare a completare gli organici da dove appunto ci sono carenze, giocatori diciamo che vanno un po' visti, vanno trattati tra virgolette, vanno fatti lavorare, una campagna acquisti che nell'ultima giornata si è presa, però francamente per colmare un gap che veniva da settimane in cui tutto sommato sono state più di stallo che non di arrivi particolarmente eclatanti, direi che rimane un mercato da sufficienza ma non di più, e non autorizza almeno in partenza a suonare. Poi magari può essere che ci smentisca tutti Brini e ci smentiscano i giocatori, e quindi magari faremo altri ragionamenti tra un po'.
Massimo, invece dal tuo punto di vista personale hai fatto delle esperienze ulteriori, no? Nel tuo già completo bagaglio, sei andato con la nazionale San Marino.
Diciamo che mi è capitata l'opportunità di vivere due esperienze con il Sassuolo a Belgrado nella gara di ritorno di Europa League al seguito della squadra, un'accoglienza straordinaria, un'ospitalità da parte della società emiliana veramente eccellente. Naturalmente stare al Maracanã, di là che è vecchio decrepito, però emana sempre un fascino. Ho fatto una battuta entrando che in Italia probabilmente non gli farebbero fare neanche la finale del torneo WISP, come è ridotto, però è sempre uno stadio che ha la storia ed è comunque difficile per chiunque giocarci, perché c'erano 22.000 tifosi assatanati, mettono 90 minuti una canzone, partono due ore prima e martellano con una canzone che si ripete sistematicamente per tutto il tempo, è un ambiente complicato. Poi in Spagna con la nazionale Under 21 di San Marino per le qualificazioni europee, segnalo così soltanto due nomi perché mi sono rimasti impressi, non certo del San Marino generoso, volenteroso, ma naturalmente c'è un gap tecnico pauroso, ma loro lo sono i primi a saperlo, però Oliver Torres del Porto e De Lofeo dell'Everton, entrambi classi 1994, invito a prendere nota perché li vedrei benissimo nella Serie A italiana e sicuramente li vedremo nella nazionale maggiore che apre il suo nuovo ciclo dopo l'era del Bosque.
Christian già li conosceva, vero?
Io sì, sì, sì. Infatti De Lofeu, prodotto del Barcellona, sì, sì,
esatto,
sì.
Prodotto del Barcellona, adesso all'Everton, esatto. L'anno scorso all'Atletico Madrid. Sono giocatori di grandissimo peso specifico, diversi, un centrale di centrocampo, e mi riferisco a Torres. De Lofeu è invece un esterno d'attacco. Chiaramente io sono rimasto impressionato, lo stadio, il Castilla di Castellón de la Plana non è il massimo, c'erano 5.000 spettatori, è più largo che lungo, a mo' di battuta 70 metri di larghezza, è abbastanza inusuale, però veramente ho visto dei giocatori che chiaramente nel primo tempo hanno giocato solo loro, e la scuola spagnola secondo me è impressionante, dovremmo provare a vedere di imitare qualcosa, di ritornare un po' alla tecnica, mi aggancio magari al nostro calcio, perché nel calcio italiano, ci comprendo la Lega Pro, ma ci metto in mente anche la Serie A, i settori giovanili, a ogni latitudine del nostro paese, si preoccupano molto più della tattica e molto meno della tecnica, lì mi pare tutto il contrario, e francamente dovremmo trovare una soluzione per rinvigorirci un po', facendo il tifo stasera per gli azzurri ad Haifa contro Israele, perché francamente io sono rimasto impressionato, e una nazionale giovanile in quel modo noi in questo momento ce la sogniamo.
Massimo, due domande per te da parte dei nostri radioascoltatori, che possono sempre interagire al 334 35 20 488, una dietro l'altra. Boccucci, secondo lei chi vincerà il campionato in Lega Pro? La Reggiana, come si dice, oppure se la dovrà vedere con il forte Parma e Venezia? Punto di domanda. E poi, visto che segue spesso il Sassuolo, come ci spiega l'errore tecnico che hanno fatto sì che il Sassuolo compromettesse la sua vittoria con il Pescara?
Allora, per quanto riguarda chi vince il campionato, posto che non amo fare i pronostici, ma perché azzecco poco, tant'è che non gioco schedine e non vado a fare le scommesse. Però posso dire questo, mai il girone è stato più incerto, è più incerto di questo. Ci sono 11 capoluoghi di provincia, c'è tantissima nobiltà in questo girone. Per quanto riguarda i nomi, per quanto riguarda la tradizione, il blasone, il peso delle piazze, è più forte di tutti, anche se poi noi guardiamo al sud perché è quello più complicato per le questioni ambientali. Però sinceramente ci sono squadre attrezzatissime, giustamente si è detto la Reggiana, ma io si è detto il Parma, si è detto il Venezia, ma io ci metterei il Pordenone, che c'è una signora squadra, basta guardarla, ci metterei il Sudtirol, ci metterei il Ferrati Salò, perché è vero che ha perso la prima a Sant'Arcangelo abbastanza a sorpresa, però rimane una squadra molto attrezzata, e non lo dico per i 6 gol che fece al Brescia in precampionato facendo sussultare tutti e dando una lezione a Brocchi che ci rimase malissimo, lo dico perché uno guarda l'organico e si rende conto. Quindi le pretendenti sono abbastanza c'è un affollamento tra le pretendenti, sono parecchie rispetto al solito. È chiaro che noi abbiamo messo in prima fila e si mettono in prima fila le nobili decadute in eccellenza ed eccellenza, cioè Parma e Venezia. Ci mettiamo anche la Reggiana, che c'è una signora squadra, l'unico dubbio, lo ripeto, sulla Reggiana può essere Colucci, che non è abituato perché viene dal settore giovanile, dalla Primavera di Bologna, e quindi è chiaro non ha esperienza in questo senso. Quanto al Sassuolo, all'errore, ma intanto questo è un paese, il nostro, in cui abbiamo visto per un anno giocare un signore che si chiamava Juan Sebastian Verón, con la Lazio ha vinto lo scudetto con la Lazio, ed è stato clandestino per tutto l'anno e nessuno si è accorto. Poi abbiamo visto un altro signore bravissimo, e si chiamava Alvaro Recoba, giocare un campionato intero con l'Inter da clandestino con i documenti falsi, e nessuno si è accorto. Adesso per una PEC qui sta succedendo di Dio. Allora bisogna vedere il ricorso stilato dall'avvocato Mattia Grassani, un luminare del diritto sportivo, va detto, che questo vince il 95% delle cause, ma adesso non so se rientrerà nel 95% o nel 5% stavolta. Allora è chiaro che se la PEC non è arrivata, la PEC ha una possibilità di approdo del 99,9 periodico. L'unica cosa che mi viene in mente è che il segretario, chi per esso, non voglio fare nomi, non voglio azzardare ruoli, cioè chi doveva mandare quella PEC forse era convinto di aver spinto il bottone invio, e di fatto non l'ha fatto, cioè non è partita questa PEC. Io credo che la difesa del Sassuolo, ma non ne ho certezza, faccio solo un ragionamento così, mi viene da dire, di logica, solo di logica, però poi vedremo le carte quando è il momento, sentiremo il giudizio dei giudici. Sto anche a una frase sibillina che ha detto a me personalmente Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club, perché mi ha detto facciamo ricorso, pensiamo di poter dimostrare la buona fede, vedremo i giudici come li interpretano questo ricorso. Io penso che la PEC potrebbe non essere partita, che loro l'hanno comunque nel loro sistema, siccome non si può truccare, cambiare la data nell'orario di una mail, di posta elettronica, non si può modificare se già impostata e magari già inserita nelle bozze di partenza. Io credo che il Sassuolo potrebbe far leva su questo per dimostrare la buona fede. Ora bisogna capire che non ci sono precedenti, prima di tutto. In secondo luogo, è chiaro che secondo me la PEC non è partita, perché altrimenti, ripeto, 9 su 10, anche più, sarebbe arrivata a destinazione. Cosa si è inceppato nel meccanismo del computer non lo posso sapere. Se la PEC è conservata nel computer da dove sarebbe dovuta partire, se loro sono in grado di puntare tutto sul fatto che c'è un orario e una data, posto che di Ragusa era stato ufficializzato, lo sapevano anche Sassi, stava sulla lista e tutto il resto, io credo di poter dire che potrebbe anche prevalere una ragione di buonsenso. Però è chiaro che se uno va a guardare la stretta norma che appunto rende valido il tesseramento soltanto all'arrivo della PEC, se uno applica dura lex sed lex, chiaro che rimarrà lo 0-3 tavolino, con tanto di stupore da parte mia, ma da parte di chi ama il calcio, perché ripeto, abbiamo visto storie in questo paese in cui ci sono stati giocatori tesserati irregolarmente, di cui ci siamo accorti soltanto anni dopo, con le prescrizioni, le condanne nei tribunali, ma i risultati del campo rimasti sempre tali.
Grazie a Massimo Boccucci, è un piacere di ritrovarti.
Un saluto a tutti i tifosi dorici e a presto.
A presto, grazie a Massimo Boccucci per il suo intervento a Radio Tua Punto Biancorosso, puntata del lunedì, sempre in compagnia di Cristian Camilletti, Paolo Papili e il nostro direttore Stefano Ferri, impegnato alla parte tecnica. Messaggi al 334 35 20 488, sms e whatsapp. Abbiamo parlato un po' di tutto con Massimo Boccucci, come giusto, non abbiamo ancora riferito i risultati che ci sono stati nell'ultimo turno di campionato. Cristian con una Sant'Arcangelo Olese, o Sant'Arcangelo se preferite, che come ricordava giustamente Boccucci sta facendo faville, almeno all'avvio.
Sì, a te. Sorprendentemente in testa, dopo anche il risultato esterno 2-0 sul campo del Fano, poi Mantova-Venezia 0-0, Padova-Albinoleffe 1-1, Parma-Lumezzane 1-0, San Benedettese che vince il derby con la Maceratese per 2-1, Reggiana ancora lo sappiamo 4-0, Feralpi-Salò-Modena 1-0, risultato esterno del Pordenone sul campo del Forlì per 2-0, Gubbio che batte su Tirol 1-0 e Teramo Bassano 1-1.
La classifica a questo punto: Sant'Arcangelo 6 punti, Pordenone, Gubbio, Bassano, Venezia, Parma 4, Reggiana, Lumezzane, San Benedettese, Sud Tirol, Feralpi Salò 3, Mantova 2, Albino Leffe, Padova, Modena, Teramo, Ancona 1, Maceratese, Forlì, Fano 0 punti. E poi attenzione alla prossima di campionato, alla terza, perché ci saranno altri intrecci molto molto interessanti, con Ancona che sarà impegnata nella sfida casalinga contro il Bassano Sano, ore 20:30. C'è un Venezia Reggiana alle 18:30 che non ha certo bisogno di presentazioni, considerando il valore delle due squadre, chissà che non venga fuori una bella partita, anzi sarà sicuramente una bella partita. Spazio ai radioascoltatori adesso. Moi potrebbe essere la figura che dà sicurezza sia alla difesa che alla squadra. Ci vuole più cattiveria. E poi quando Bariti, Momentè e a centrocampo Kofi, Ajay e Zampa sapranno trovare la forma, andrà meglio. Quest'anno si sapeva che era dura, non è il campionato dell'anno scorso, molto scadente. Quest'anno è una B. PS, comunque anche a Viterbo qualche tifoso sta iniziando a brontolare sul fatto che davanti, pur avendo Diop, Sforzini, Cruciani, non si è mai tirato in porta. Riferimento appunto alla Viterbese di Giovanni Cornacchini, che ieri ha pareggiato a Pontedera con il tutto cuoio. Finché brontolano i tifosi non c'è niente di male, e si inizia a far rumore il presidente Camilli, che non si metterà bene.
È lì che si fa dura poi.
Giovanni Cornacchini, che comunque ha pelo nello stomaco per reggere ogni tipo di pressione, e anche nel saper gestire magari un presidente difficile come Camilli. Ci scrive anche Mimmaccio, vediamo di andare a leggere il suo pensiero. Ero a Reggio al termine della partita, ero davvero mortificato. A mente fredda la sconfitta ci sta, ma forse passivo umiliante poteva anche andar peggio. Diamo tempo a Brini di assemblare la squadra con i nuovi arrivati e poi giudichiamo. Sempre forza magica Ancona. A te con l'SMS normale, sempre 334 35 20 488.
Sì, Paolo F ci scrive: non è ancora una squadra, per tanti motivi è evidente, aspettiamo ancora, che è un po' quello che dicevamo anche prima. Bisogna aspettare l'assemblamento di questa squadra, la condizione atletica che deve arrivare, e purtroppo per evidenti motivi tarderà ad arrivare, però non facciamo troppi drammi. Adesso mi rendo conto che a parlare due giorni dopo un 4-0 è sempre complicato,
no,
però
noi comprendiamo lo stato d'animo dei tifosi, perché poi siamo rimasti colpiti e segnati anche noi dal 4-0, però bisogna sempre ragionare, fare come ha fatto Mimmaccio. Dopo la partita c'era parecchio sconforto anche in sala stampa, perché dobbiamo raccontarvi anche un particolare che non è stato possibile farvi conoscere, perché Fabiano Ranieri era talmente affranto che non se l'è sentita di rilasciare dichiarazioni in diretta alla nostra emittente, ma anche di fronte ai taccuini dei colleghi presenti. Abbiamo visto un Ranieri quasi lacrime a un certo momento, non riusciva proprio a prendere fiato per pronunciare una parola, la saggezza di Sergio Schiavoni quasi che si è avvicinato da padre di famiglia per consolarlo, e poi l'uscita dalla sala stampa. Un particolare che ha fatto effetto, Cristian Camilletti?
Onestamente mi ha colpito molto, perché proprio il personaggio Fabiano Ranieri lo vedevo lì con questi occhi che volevano uscire fuori per parlare, e una bocca che non rispondeva, proprio vedevi che si gonfiava ma rimaneva praticamente sigillata. E questo dimostra come
anche un certo
Fabiano
attaccamento.
Certo, sicuramente, e questo fa ben sperare, perché voglio dire, per una persona che arriva da fuori non è facile magari sentirsi già l'ancona nella pelle. Invece lui si vede che ci crede veramente al progetto che ha in testa e che vuole realizzare, crede anche in questa squadra, con tutte le difficoltà del caso sicuramente, perché credo che anche lui magari si poteva aspettare una sconfitta, ma non di questa portata e non con quella prestazione che è stata fatta, o non prestazione, come meglio credete. Però questo sicuramente è un buon segno per quanto riguarda Fabiano Ranieri.
E poi ieri si sarà consolato in compagnia della sua compagna a Porto Novo, dai, una giornata di sole per riprendersi un pochino dal 4-0. Gli hanno sparato a Boccucci, si è sentito un rumore in effetti durante il collegamento, strano, ma scherzi della telefonia. Ci fermiamo per la pubblicità e per il secondo break, continuate a scriverci 334 35 20 488.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona. Il 2, 3, 4 settembre non trovate impegni. Vi aspettiamo al Parco Luca Carletti di Falconara zona stadio con l'associazione Arancio. Ristorazione, piadineria, trucca bimbi, giochi gonfiabili, mercatino artigianale, orchestra live per liscio, balli di gruppo, lotterie con tanti ed importanti premi e tanto altro ancora. Il ricavato sarà interamente utilizzato per la riqualificazione del quartiere stesso. Vi aspettiamo al Parco Luca Carletti di Falconara zona stadio il 2, 3, 4 settembre.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e insolvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28, ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Pirelli. Aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 19.22 a Radio Tua, Punto Biancorosso, sempre in compagnia di Stefano Fera, Cristian Camilletti e Paolo Papili. I vostri messaggi al 334 35 20 488. Nella prima parte abbiamo analizzato con i vostri pensieri e con l'intervento del collega Massimo Boccucci, Corriere dello Sport e direttore Infopress, il campionato, considerazioni sull'Ancona. Adesso ci focalizziamo meglio sullo spogliatoio, sulla squadra, e conosciamo, ed è un gran piacere farlo, l'attaccante Matteo Momentè, che invochiamo, Cristian, praticamente dall'anno scorso. Alla fine ce l'abbiamo fatta a farlo venire sotto il guasco. Matteo, benvenuto a Radio Tua.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Dicevamo poco fa con Cristian Camilletti, finalmente Matteo Momentè dei nostri, perché dal mercato scorso che invochiamo il suo arrivo durante la riparazione, alla fine ci è voluto un po', ma sei dei nostri. Come è andato questo periodo, questo corteggiamento serrato da parte dell'Ancona?
Beh, diciamo che, come avete già detto voi, è stata una trattativa lunga, però sono contento di essere qui e niente, sono carico, non vedo l'ora di esprimermi al meglio.
Una partita con la Reggiana che va subito archiviata, no? Hai avuto anche un'occasione per riportarla in pista, il portiere l'ha respinta. Reggiana molto forte, noi ancora in fase d'assemblaggio, un po' questa la risposta che ti sei data, mente fredda?
Beh, sì, direi di sì. È comunque difficile analizzare una partita quando perdi 4-0, anche perché è facile perdere gli stimoli e motivazioni, e comunque, cioè, poi come è successo anche sabato, però deve darci una grande forza, anche perché la squadra è tutta nuova e quindi è una cosa da, diciamo, è una parentesi da chiudere, e ci deve dar forza, e però allo stesso tempo una lezione che ci deve far capire che se non diamo sempre il 100% contro squadre attrezzate in un girone equilibrato come il nostro, rischi di fare delle figure.
Ecco, ciao Matteo, Cristian Camilletti. Allora,
ciao
Matteo. Allora, intanto immagino che quest'oggi, quando vi siete ritrovati con Mister Brini, avrete fatto una chiacchierata all'interno dello spogliatoio per capire un po', appunto, quello che fosse successo in quella disfatta di Reggio Emilia.
Ah sì, col mister oggi abbiamo analizzato la partita e cercato di analizzare un po' da dove sono nati gli errori che poi ci hanno portato a prendere i gol e al risultato negativo di sabato.
Ecco, per quanto riguarda invece il gruppo che hai trovato ad Ancona, sono molti i giocatori che fanno parte di questa squadra, nuovi, perché praticamente è stato smantellato il vecchio gruppo, ce ne sono rimasti a malapena Bambozzi, Gelonese e pochi altri. E invece questo gruppo che negli ultimi giorni di mercato appunto si è rimpolpato con la tua presenza, che quest'anno credo che sarà fondamentale per questa squadra, perché ha bisogno sicuramente dei tuoi gol. Come dicevamo, è una squadra, l'Ancona, che rispetto magari alle concorrenti non ha un tasso tecnico elevato, però una squadra che quest'anno più che mai dovrà fare proprio gioco forza del gruppo, diciamo il tassello fondamentale.
Bah sì, ti do ragione, diciamo che però il gruppo, indipendentemente dal tasso tecnico, è importante, anzi direi fondamentale un po' in tutte le squadre. A maggior ragione nella nostra, visto che sulla carta ci fanno partire, tra virgolette, per ultimi. Essere per noi un grande vantaggio, perché è una squadra comunque tutta giovane, con un gruppo tutto nuovo, che con il tempo, secondo me, può dare delle soddisfazioni sia al gruppo che comunque anche alla tifoseria, alla città di Ancona, che dal poco che ho potuto capire è comunque una città che respira calcio e che merita delle soddisfazioni.
Non è mancato infatti il sostegno, la vicinanza, la presenza in uno stadio ben gremito, colorato. I tifosi dell'Ancona hanno incitato la squadra dal primo al 90esimo, nonostante il risultato.
Scusami, non ho capito.
Dicevo che a tal proposito la tifoseria dell'Ancona vi ha incitato costantemente a prescindere dal risultato, una buona presenza a Reggio Emilia, no? A conferma di quello che tu dicevi poco fa.
Beh, ma ripeto, per un gruppo giovane questa è una cosa importantissima, infatti ci siamo sentiti di ringraziarli dopo la partita, anche se comunque andare sotto la curva ad applaudire i tifosi quando perdi 4-0 non è mai facile, non è mai bello, però era doveroso farlo, perché molti chilometri per starci vicino.
Messaggi all'indirizzo dell'attaccante dell'Ancona Matteo Momentè, 334-3520-488 sms WhatsApp. Matteo, contro il Bassano, a segno sotto la curva. Sarebbe un gol dell'ex intanto, no?
Ah sì, lo spero davvero. Sappiamo che comunque sarà una partita molto difficile, perché Bassano comunque è un collettivo che gioca insieme da molto tempo e negli ultimi anni è sempre stato ai vertici della classifica, però abbiamo una settimana in più per lavorare e per conoscerci, visto che, come abbiamo già detto, siamo molti ragazzi nuovi e poi insieme abbiamo una settimana in più per lavorare e per prepararla al meglio.
Ancora pensieri al tuo indirizzo. Matteo, hai già scoperto le bellezze di Ancona, del territorio?
No, guarda, sono qui da pochi giorni, da giovedì scorso, per cui mi sto preoccupando di cercare casa adesso.
Che è la priorità, no? Principale, sì, per un giocatore che si sposta dopo essere stato in un'altra località, anche molto differente geograficamente parlando. Vediamo ancora altri pensieri, altrimenti a te, Cristian.
Sì, infatti tu dicevi, Paolo, che Matteo è abituato magari a giocare al nord, però non è la prima esperienza, perché all'inizio della tua carriera già sei passato dalle Marche, perché hai giocato a San Benedetto comunque.
Sì, ho fatto semestre a San Benedetto, logicamente è passato tantissimo tempo, ero davvero un ragazzino, per cui è stata una parentesi breve, e analizzandola personalmente è abbastanza negativa, perché da attaccante non avevo fatto gol, però ripeto, ero un ragazzino, cioè adesso mi sento maturato, diverso, e quindi voglio, e sottolineo voglio, che vada assolutamente in maniera diversa e quindi positiva la seconda parentesi marchigiana.
Eri in campo, no? Eri anche in campo in quel 4-0 in San Benedettese Ancona, prima di Natale, di tanti anni fa, mi sembra di ricordare.
Sì, beh, quello magari non è bello ricordarlo.
Bello per noi.
Speriamo Speriamo nel contrario, visto che quest'anno ce l'abbiamo in girone.
Certo.
Io invece a Matteo, siccome lui parlava che era ragazzino ai tempi, ricordiamo che Matteo Momenté esce fuori da un settore giovanile importante come quello dell'Inter. E Matteo ha vissuto gli anni fino al 2005-2006 con dei giocatori mica da ridere, tipo Andreolli. Ti dice niente, Matteo, giocatori sì, no, beh, di quel calibro là che giocano oggi in Serie A.
Ho avuto la fortuna nell'ultimo anno e mezzo di Inter di allenarmi praticamente quotidianamente tutti i giorni con la prima squadra.
Con Roberto Mancini, tra l'altro, era l'allenatore.
Esatto. Quindi ho avuto modo di conoscere tanti campioni e ho cercato di rubare qualcosa da tutti loro, ecco.
Ecco, se io ti dico una data adesso...
A livello umano, a livello professionale.
Certo. Allora, voglio fare un attimo dietrologia, anzi ti interrogo. Allora, se io ti dico 6 dicembre 2005, ti dice niente questa data?
6 dicembre 2005 è l'esordio.
Esordio dove? Dillo un po' ai nostri radioascoltatori.
A Glasgow.
Esatto, in quella partita in Champions League, caro Paolo, devi sapere, i nostri radioascoltatori, che Matteo Momenté entrò il 41esimo del primo tempo al posto di un certo Marco Materazzi, in quella partita che finì 1-1 all'Ibrox di Glasgow. E immagino che sarà stata una grande emozione per te, che eri giovanissimo, giocare su quel campo là.
Beh sì, cioè, ho la pelle d'oca ogni volta che lo ricordo quel momento, anche perché voglio dire... La Champions League penso sia il picco più alto, a parte poi cioè, quello che riguarda le nazionali per un calciatore, per cui è stato un sogno che si è realizzato, peccato che sia stata comunque una parentesi che poi si è chiusa lì.
Certo, però noi ti aspettiamo naturalmente, grande bomber da queste parti, anche perché non farmi fare una figuraccia, Matteo, perché sto facendo il tifo per te già da gennaio, quindi...
Bene, no, ti ringrazio per questo e spero, cioè, mi fa piacere tutte queste responsabilità che mi stanno caricando e ripeto, devono essere uno stimolo e spero di confermarle e dar tante gioie ai tifosi.
Buona fortuna allora e benvenuto ad Ancona, Matteo, a presto.
Grazie
Matteo.
Ciao a tutti.
Ciao e buona serata.
Un saluto a Matteo Momenté al suo primo intervento a Radio Tua, speriamo che sia ben augurante per la prossima partita in casa con il Bassano, dove abbiamo ricordato Momenté è un ex della gara e ci terrà di fronte al pubblico amico a far bella figura. Abbiamo ricordato diversi 4-0, Reggio Emilia, anche quello della San Benedettese.
Sì, neanche a farla apposta.
Neanche a farla apposta, perché Momenté era in campo in quel pomeriggio assolutamente da dimenticare, non segnò Momenté, segnò invece una doppietta Morante, un altro attaccante molto bravo secondo me, che si è perso un po' per strada, e poi il fantasista Desideri confezionò altre due belle reti, un Desideri che poi dopo la San Benedettese andò a Bari, ma anche lui si perse un pochino per strada. Comunque erano belle partite a quei tempi per la San Benedettese, che aveva un buon gruppo. 334 35 20 488, vediamo di riprendere un po' di sms che nel frattempo abbiamo tenuto da una parte. Si hanno notizie sul fatto che 4 giocatori hanno avuto problemi intestinali a Reggio, tra cui Zampa, che è uscito senza fare il cambio. Saluti alla redazione da Matteo 76. Ciao Matteo, grazie per questo tuo pensiero. Ma notizie quelle, siamo rimasti alle comunicazioni che erano arrivate da parte del direttore generale Marco Cerminara al termine della gara, che spiegava appunto durante l'incontro c'erano stati diversi giocatori vittime di problemi intestinali, tra cui proprio Zampa. Uno era credo fosse Kostadinovic. Zampa, non mi era mai capitato di vedere un giocatore uscire dal campo così in maniera repentina, poi è entrato Geronese. Naturalmente non è questo il motivo della sconfitta, perché sarebbero stati no,
anche se un attimo lì per lì onestamente ho pensato male, perché dico, vuoi vedere che adesso è impazzito il giocatore, sai, non si sa mai, sotto 4-0, una partita che non gira nulla, gli ha preso un attimo, mi sono tanto preoccupato che adesso stai a vedere che tutta la settimana staremo a parlare di Zampa e di appunto di questo giallo, invece no, fortunatamente per modo di dire, però sicuramente non nasce un caso, ma soltanto problemi di carattere intestinale, che speriamo che siano stati risolti da quei 4-5 giocatori che hanno avuto appunto questo problema. Sicuramente è stata una cosa che
un po' insolita,
un po' strana,
un po' insolita. Abbiamo già il prossimo ospite collegato, sono 19.34, sempre in diretta, sempre su Radio 2, appunto Biancorosso. Abbiamo parlato di campo con Momentè Massimo Boccucci, continueremo a farlo con il nostro ospite che è collegato, Stefano Rispoli, Corriere Adriatico. Ciao Stefano.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati.
Ben ritrovato a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Non solo calcio nella giornata di oggi, non solo disamine tecniche sulla partita di Reggio Emilia, c'è anche un aspetto societario, no, da monitorare. Oggi c'è l'assemblea, qualche passaggio ci dovrebbe essere stato, ma a quanto pare l'incontro è ancora in corso, è così Stefano?
Sì, l'incontro credo sia ancora in corso, perché ho fatto poco fa, 5 minuti fa, l'ultimo tentativo, ma le fonti non rispondono, quindi anzi in realtà con il riaggancio nel telefono, quindi si suppone che ancora siano in pieno svolgimento queste attività di non di passaggio societario, perché in realtà di questo non si tratta oggi, ma sicuramente un passaggio delicato, perché verranno analizzati un po' i conti dell'Ancona alla luce delle operazioni di calciomercato e quindi alla luce delle ultime entrate e uscite. Però un passaggio dovrebbe esserci, cioè l'assunzione, diciamo così, del titolo di presidente onorario, un titolo onorifico ma comunque significativo, da parte di Fabiano Ranieri. Dovrebbe essere questa la novità principale di giornata, e non certo un passaggio di quote, che invece dovrebbe essere previsto nella successiva prossima assemblea dei soci, che andrà fatta comunque probabilmente entro ottobre, in sede di approvazione del bilancio, quando ci sarà presumibilmente l'acquisizione di una maggior parte di quote, forse la maggioranza assoluta, appunto da parte di Ranieri, con contestuale aumento di capitale.
A proposito di Fabiano Ranieri, con Cristian Camilletti prima ricordavamo la reazione di Fabiano Ranieri, che ci ha colpito al termine della sconfitta di Reggio in sala stampa, dove praticamente non ha rilasciato dichiarazioni, non se l'è sentita, ancora approvato dal risultato. Ieri hai avuto modo di avvicinarlo nella baia di Portonovo, qual era il suo umore, come l'hai ritrovato Stefano?
Insomma, l'ho trovato sicuramente perplesso e dispiaciuto, soprattutto perché al di là del fatto che questa squadra è stata costruita, ecco, nel giro di poco tempo, perfezionata nell'arco praticamente degli ultimi giorni di mercato, perché insomma nell'ultima settimana sono arrivati 5 giocatori nuovi, di quei 4 titolari, diciamo così. Ecco, l'ho trovato, al di là di tutto questo, molto, molto deluso, molto amareggiato, però anche deciso a modificare la situazione attuale, deciso a dare un po' una svolta alla situazione, perché effettivamente si è reso conto che la squadra costruita forse non rispecchia le aspettative che appunto Ranieri aveva. Parliamoci chiaro, questi nuovi soci sono arrivati nella consapevolezza, nella convinzione di poter arrivare ai playoff, ma non al decimo posto, qualcosa in più. Però bisogna fare i conti con la realtà, che è molto dura e che invita a assoluta prudenza e forza a tornare sul mercato, perché insomma, la squadra l'abbiamo vista, 180 minuti di campionati, in realtà sono pochi per valutare la squadra, però sicuramente delle lacune e dei difetti ci sono. Rispetto alla Reggiana, io sinceramente ho visto proprio una categoria netta di differenza. Ora, Ranieri chiaramente ci sta ragionando. Ieri, mentre ci parlavo così, l'ho incontrato casualmente lì a Portonovo, era in compagnia della moglie e dei due figli, tra l'altro la più piccola, la bimba, è nata 3 mesi fa, quindi hanno fatto anche un lietissimo evento per lui, e il cellulare gli squillava continuamente, e parlava, ecco, con procuratori, giocatori, quant'altro. Cioè, si è calato totalmente nella realtà anconetana. Il punto è che in questo momento Fabiano Ranieri è un socio di minoranza, quindi è vero che gli aspetti burocratici lasciano il tempo che trovano, come anche lui stesso ha sottolineato, però magari la città e la tifoseria hanno bisogno di una risposta forte, di una presenza certa, e si aspettano appunto di vedere Ranieri al comando della società. che in questo momento invece per il 63% è gestita sempre dai rappresentanti della fondazione.
Ci chiedono se abbiamo novità di mercato i nostri radioascoltatori. Intanto il mercato si è chiuso ormai da qualche giorno, ma c'è la possibilità di intervenire attraverso gli svincolati.
Allora, anche questo è un aspetto che su cui bisognerà fare chiarezza, e penso che la staranno facendo adesso in questi minuti in cui si sta svolgendo l'assemblea dei soci, perché da una parte abbiamo un Fabiano Ranieri e un Cerminara, direttore generale, che parlano di acquisti sicuramente necessari di uno o due colpi sul mercato degli svincolati, per quanto riguarda soprattutto attacco e centrocampo, ma chissà, forse anche la difesa vista la prestazione di Reggio Emilia. E dall'altro abbiamo però un Davide Miani che, fino a prova contraria, è presidente della società e, appunto, come dicevo prima, rappresenta la maggioranza col 63%, che dice che il mercato è chiuso e non verranno fatte più operazioni neanche sul mercato degli svincolati. Quindi in realtà da questo punto di vista c'è poca chiarezza, secondo me, non è stata ben delineata la strategia da parte della società, forse anche perché questo 4-0 ha spiazzato tutti. Sicuramente oggi c'è stato un confronto tra Ranieri e Brini a questo proposito, per capire se il mister è d'accordo eventualmente per un nuovo intervento sul mercato o se intende lavorare con questa rosa, con questo organico e con i 5 giocatori che gli sono stati regalati, diciamo così, nell'ultima settimana di mercato, 4 nelle ultime 24 ore di calciomercato. Quindi secondo me la linea sarà quella di lavorare comunque con l'organico attuale, per carità tenendo sempre un occhio attento al mercato, ma lavorare con l'organico attuale, cercare di ottenere il meglio possibile dai giocatori che ci sono, scoprendo i giocatori che sono arrivati appunto nelle ultime ore di trattative. Anche perché, insomma, questo non bisogna nasconderselo, l'Ancona non naviga certo nell'oro in questo momento, il passaggio societario non è ancora completamente avvenuto, non è stato perfezionato, e di conseguenza credo che, insomma, il budget sia comunque circoscritto, ed è chiaro che prima di qualunque altro intervento sul mercato, secondo me, insomma, chi gestisce questo club vuole un attimo far quadrare i conti, cercare di capire come sono messe effettivamente le casse della società, a che punto sono le sponsorizzazioni che anche il responsabile marketing Cuiani ha promesso, prima poi eventualmente di tornare sul mercato.
334 35 20 488, al telefono è collegato Stefano Rispoli del Corriere Adriatico. Stiamo parlando di mercato negli ultimi passaggi. Prima avevo fatto riferimento alla difesa e ai giocatori che non avevamo ancora visto all'opera, tra questi c'è Moi. Allora un radioascoltatore prende la palla al balzo e ci chiede: ma secondo voi Moi sarà l'elemento giusto per poter limitare i danni?
Rispondo io e dico che sicuramente Moi è un giocatore d'esperienza che in questo momento all'Ancona manca e quindi tornerà senz'altro utile, e poi bisogna verificare però la sua condizione di forma, perché non dimentichiamo che questo giocatore ha più di 30 anni, viene da un gravissimo infortunio al ginocchio, si era rotto a marzo scorso, a fine marzo, crociato e collaterale. Sappiamo bene che dopo un'operazione di quel genere, che per carità è andata benissimo, lui adesso è in forma, tutto sommato, si sta allenando, si allena regolarmente, eccetera, è andato anche in panchina, insomma sarebbe anche pronto per giocare. Il problema è poi cosa ti lascia un infortunio di questo genere, cioè che postumi, che conseguenze ne lascia un infortunio così pesante ad un giocatore che, insomma, non è più giovanissimo. Bisogna vedere appunto l'impatto del giocatore con il campo. Al netto del fatto che il suo valore tecnico non si discute, perché le qualità sicuramente non si discutono e neanche l'esperienza, però appunto dopo un intervento chirurgico così delicato, un'operazione, un infortunio così pesante, insomma il dubbio resta. Sicuramente in questo momento Moi sarebbe è indispensabile per la difesa dell'Ancona, che proprio pecca di maturità, pecca di esperienza, manca una guida. Ricci c'è, ma insomma mi sembra l'unico là dietro che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di curriculum, di esperienza, ha in mano le redini della situazione, perché altrimenti, ecco, Malerba, Kostadinovic, lo stesso Daffara, tra luce ed ombre, ma troppi punti interrogativi in una difesa che fin qui non ha dato le garanzie che ci aspettavamo, o meglio, le ha date finché le due partite di campionato che abbiamo visto, ma anche quella di Coppa col Sud Tirol, sono andate in un certo verso. Poi quando c'è stata la prima accelerazione, il primo episodio negativo, il primo errore, la prima svista, la situazione è crollata, cioè c'è stato anche a Reggio Emilia un crollo psicologico di questa squadra che è preoccupante, perché la mancanza di reazione indica sempre anche una mancanza di personalità, secondo me, da parte di una squadra. Mi auguro che Verini ci stia lavorando, sicuramente Verini ci sta lavorando su questo aspetto, però mi chiedo fino a che punto un allenatore può lavorare su certi aspetti quando magari le carenze tecniche sono piuttosto evidenti, come è secondo me in questo momento. Quindi insomma mi auguro che Moi rientri il prima possibile e che dia una mano ad una difesa, in generale ad una squadra a cui secondo me manca un leader in questo momento, e forse potrebbe essere un momento, ma è arrivato pochi giorni fa, quindi ci vuole del tempo, no, per creare il gruppo e per riconoscere quello che dovrebbe essere un leader di una squadra.
Stefano, prima di salutarti c'è un messaggio che ti indirizza il nostro radioascoltatore Marco. Vorrei fare una domanda a Stefano Rispoli. Come sono i rapporti tra Ranieri e Marinelli? C'è tensione tra i due o vanno d'accordo? Perché sembra come se non scorresse proprio buon sangue. Un saluto da Marco.
Cioè, io non so che tipo di rapporti ci sono più che altro tra Ranieri e Marinelli, perché stiamo parlando del passato e del presente e forse del futuro dell'Ancona. Cioè Marinelli in questo momento con l'Ancona non ha quasi più nulla a che spartire, se non alcuni soci di minoranza che col 2% sono a lui collegati, ma relativamente, che sono ancora presenti in società, e una fideiussione da 350.000 euro che Marinelli aveva garantito a suo tempo ed è ancora depositata in Lega, ma che questa società si è proposta di sostituire con una nuova. Anche questo è un passaggio di cui sicuramente oggi si è parlato, perché per sbloccare la famosa sponsorizzazione promessa da Marinelli da 300.000 euro, Marinelli richiede chiaramente una, tra virgolette, una pedina di scambio, ovvero sostituire la fideiussione che è sua, che sta ancora lì bloccata in Lega. E questo sarà un passaggio fondamentale appunto per permettere all'Ancona di ottenere nuove risorse promesse appunto dall'ex patrono. Però io credo che questo sia l'ultimo legame che unisce l'Ancona a Marinelli, perché altrimenti i rapporti tra Marinelli e Ranieri credo siano molto scarsi e destinati a divenire inesistenti, proprio perché è avvenuto ormai un passaggio societario e è abbastanza evidente, indirizzato poi a che cosa, lo vedremo. Però ecco, non credo che ci siano tutti questi rapporti tra il passato e il presente dell'Ancona.
Grazie a Stefano Rispoli. Ciao Stefano, al piacere di ritrovarti.
Grazie,
buon lavoro.
Ciao ragazzi,
ciao Stefano.
Salutiamo Stefano Rispoli per essere intervenuto ormai al termine del programma. Speravamo ci potesse portare, Stefano, delle novità dall'assemblea che ancora, a quanto pare, è in corso. Cercheremo di monitorarla anche dopo il programma e magari fare dei lanci nel nostro sito www.radiotua.com. Ci sono delle cose da leggere a proposito di sito, perché sono un paio di notizie da dare, Cristian.
Sì, allora, l'US Ancona 1905 comunica che la campagna abbonamenti 2016-2017 verrà chiusa alle ore 13 di sabato 10 settembre 2016, termine ultimo per sottoscrivere la tessera presso i punti vendita dedicati. Allo stesso tempo informiamo che all'Ancona Point di Chiaravalle sono disponibili le scratch card per la visione delle partite in trasferta dell'US Ancona 1905 sul sito SportTube per la stagione Lega Pro Unicef 2016-17. Il prezzo di vendita è fissato in 19,90 euro fino al 30 settembre, di 23,90 dal 1 di ottobre.
Ancora notizie da dare, qualche notizia di mercato? Mi sembra che era uscito qualcosa poco fa, la Paganese ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Reginaldo, classe 1983, fino al 30 giugno 2017. Il giocatore ha collezionato con le maglie di Parma, Treviso, Fiorentina e Siena in Serie A 174 presenze e 25 reti, in Serie B ha totalizzato 124 presenze e 26 gol. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Vasco da Gama. In Brasile la società azzurro stellata ha inoltrato la procedura per ottenere il transfer internazionale. E perché diamo questa notizia? Perché il giocatore negli ultimi giorni era stato accostato anche all'Ancona, che ha avuto un colloquio, più di un colloquio, con lui stesso e con l'agente del ragazzo. Poi non se n'è fatto più nulla, sembrava potesse andare anche a Catanzaro. Alla fine l'ufficialità è arrivata quest'oggi. Reginaldo è della Paganese. Pensate che proprio ieri c'è stato lo stesso un abboccamento, l'ennesimo, tra Fabiano Ranieri e lo stesso Reginaldo. Non sono così disperato, obiettivamente, se questa operazione non è andata, Christian, a buon fine, ma non per sminuire Reginaldo, ma perché mi sembra che il giocatore negli ultimi anni abbia faticato parecchio, sembrava dovesse andare a San Benedettese, insomma c'erano state varie situazioni. Non credo che in questo momento l'Ancona abbia bisogno di un giocatore con queste caratteristiche, poi magari la qualità, no?
No, però onestamente anche fisicamente è un giocatore che ha perso molto nel corso degli ultimi anni, è un giocatore che per me non è più un ex giocatore che un giocatore di calcio professionistico, però se la Paganese, che ricordiamo la Paganese avrà anche la possibilità di fare mercato in questa una settimana in più, se non ricordo male, proprio visto che è stata ripescata all'ultimo, è stata accettata al campionato di Lega Pro. E io invece ti voglio fare una domanda, Paolo.
Ma tra gli svincolati, eventualmente, chi c'è a disposizione?
Parlavano di difesa, io stavo dando un'occhiata, un nome che mi è venuto fuori è quello di Fabiano Santacroce, ancora trentenne. È vero che ha avuto un po' di problemini fisici pesanti nel corso degli ultimi anni, però è lì, quindi lo diciamo alla società, se Marco Cerminara o Fabiano Ranieri sono lì all'ascolto e ci vogliono fare un pensierino, sarebbe un difensore centrale che io onestamente un tentativo, seppur minimo, lo farei. Però io volevo farti una domanda cattiva proprio riguardante il calciomercato degli svincolati. Ma siamo proprio sicuri che andare a pescare negli svincolati in una squadra che in questo momento ha bisogno di mettersi a posto fisicamente, visto il ritardo di preparazione e tutto, possa veramente far bene? Perché poi andrebbero a sommarsi altri giocatori in ritardo di preparazione. Quindi non so se possa fare proprio così benissimo a questa squadra ora pescare negli svincolati. Poi magari è vero che gennaio potrebbe essere già tardi, non lo so, però...
Non lo so, le partite sono tantissime. Secondo me occorre girare questa domanda al mister per avere un'idea un po' più chiara. Secondo me tra gli svincolati ci può essere l'occasione. Tu hai fatto questo nome che naturalmente è molto importante, non so se eventualmente si potrebbe fare, però credo che di qualità in giro ce n'è molta. E a questa Ancona delle prime due partite che abbiamo visto, indipendentemente da quelli che sono gli obiettivi, qualcosa manca e qualcosa secondo me potrebbe trovare. Ma oggi c'è stata un'altra notizia, perché l'attaccante Luca Cognini è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio destro dal professor Wolfram Thomas presso Roma, presso la clinica romana. L'intervento è stato più complicato del previsto e si è protratto per alcune ore, ha commentato Luca Cognini, dopo la diagnosi del noto chirurgo ortopedico tedesco, perché il crociato era quasi totalmente rotto. Per il resto nessuna lesione al menisco e legamento collaterale in fase di recupero totale, secondo quanto previsto. Sembrano confermati i tempi di recupero, con ogni probabilità Cognini tornerà a dare il proprio contributo alla squadra nei primi mesi del prossimo anno. A Luca un grande in bocca al lupo. Ci aggiungiamo anche noi. Ma soprattutto mi è rimasto veramente nel cuore la risposta che ha dato la gente in Piazza del Papa in occasione della presentazione dell'altra sera.
Sì, onestamente sono rimasto sorpreso.
Ma
anch'io.
Anche lui credo sia rimasto proprio perplesso.
Una reazione che non mi sarei mai aspettato, quindi bene così, cioè bene, perché comunque è un giocatore che... ricordiamo che è stato anche spesso e volentieri criticato, però si vede che la fascia da capitano in quella prima apparizione con il Sud Tirol e la tripletta hanno contribuito a rivalutare appunto Luca Cognini anche da parte della, della tifoseria.
Poi un bravo ragazzo, davvero. Se lo meritava tutto, quella, quell'applauso, quell'attestato di stima, di incoraggiamento. Un attestato che ha colpito lo stesso Luca Cognini, che poi il giorno dopo nella sua pagina Facebook ha esternato il suo pensiero. 334 35 20 488 SMS WhatsApp, ancora un pensiero che ci viene scritto da Alessandro: più ci penso e più non riesco a capire l'atteggiamento del procuratore di Casiraghi, è ancora senza squadra. Sì, ad oggi, lunedì 5 settembre, Casiraghi è ancora senza squadra. Probabilmente la troverà, anzi ne siamo sicuri, perché è un giocatore di grande valore. Io credo che l'Ancona, Fabio Brini, ci puntasse molto su, su Casiraghi, ma quando ha capito evidentemente che su di lui potesse esserci il Parma, il ragazzo non ci ha capito più nulla, è andato in confusione. Confusione che poi si è manifestata ancora di più dopo i test effettuati a Parma.
Esatto.
A quel punto la cosa poi è saltata, io non so.
E se tornasse d'attualità come nome per l'Ancona, ma vedendo non... che non ci sia mercato e, la, e il direttore generale Cerminare riprovasse un abboccamento, ma vuoi dire che non ci può stare assolutamente?
Non lo so, ho avvertito parecchia freddezza, no? Anche nelle ultime, sì, nelle ultime dichiarazioni. E rimaniamo proprio quelle che hai raccolto tu dopo Ancona Mantova,
sì,
no?
Esatto,
con Cumbrini,
esatto,
in testa, che aveva detto alla radio: sì, d'accordo, però si rimette in fila e ricomincia tutto da capo.
Certo
è che se da un anno a questa parte giochi ad Ancona, fai un buon numero di presenze, sei un punto fermo, realizzi 4 gol, su di te pare ci sia il Brescia, pare ci sia la Virtus Entella, c'è la possibilità di andare a Parma a parità di categoria, ma comunque vai in una piazza che conosci e che ha degli obiettivi molto diversi, ti ritrovi il 5 settembre a non avere squadra, con la possibilità di ritornare a Gubbio, dove qualche anno fa sei retrocesso. Boh, forse qualcosa non è stato gestito benissimo.
No, assolutamente. Infatti anche il procuratore stesso non credo che ci faccia sicuramente una bella figura con il giocatore, anche perché, come tu ben dicevi, se le prospettive erano quello, tra l'altro c'era anche il Venezia in fila, c'era anche il Trapani negli ultimi giorni di mercato che si era interessato a Daniele Casiraghi. Beh, se quelle erano le squadre e, come dici tu giustamente, ti ritrovi con la prospettiva di tornare a Gubbio, onestamente tanto vale che rimanevi ad Ancona. Se dovevi fare il salto di qualità, cioè, non dico che l'Ancona ha una squadra per fare il salto di qualità in questa stagione, però,
però
sicuramente
sei un punto fermo, conosci la piazza,
certo,
no?
Hai un ambiente che comunque conosci bene, un allenatore che comunque punta su di te e una tifoseria che ti apprezza. Io sarei rimasto qua, onestamente.
Infatti ci ricordano i nostri amici all'ascolto, c'è anche Casiraghi tra gli svincolati. Operazione difficilissima, suggestiva, ma difficilissima, perché per tutto quello che abbiamo detto, abbiamo fatto un po' resoconto di come si sono svolte le cose, credo che tutto poi abbia portato a una rottura nei rapporti, una rottura definitiva.
Si può sempre
tornare indietro e ricucire, non c'è problemi, però...
Onestamente è stata proprio, a mio modo di vedere, è stata gestita male tutta la situazione riguardante Daniele Casiraghi, già dal primo momento quando è stato mandato ad allenarsi a Collecchio, appunto, con il Parma. Cioè, se tu mandi un giocatore, io penso che di fatto la trattativa va a concludersi in una maniera o nell'altra. Cioè, mi sembra inevitabile. Invece, dopo una settimana, dicono al giocatore: torna indietro perché non abbiamo trovato un accordo. Cioè, a quel punto tu gioco forza, società, devi trovare un accordo, anche a costo di perderci. Però è anche vero che fin dall'inizio avevano detto che non volevano regalarlo il giocatore,
no.
E poi invece alla fine lo hanno fatto.
Ma guarda, allora, l'operazione Casiraghi, che secondo me è stata pessima, proprio pessima per tutte le dinamiche, insegna e dimostra ancora una questione: che indipendentemente dal contratto, dalla durata contrattuale, il mercato continua ad essere fatto dai procuratori. Sono loro che gestiscono tutto e non c'è niente da fare. Se il giocatore, ma soprattutto se il procuratore, decide di portarti via, ti porta via da quella squadra, e anche se è contrattualizzato con te, non ci guadagni niente. Quindi questa operazione sicuramente è da dimenticare per l'Ancona. Io credo che ci sia stata anche un pochino di riconoscenza nei confronti dell'Ancona, perché è andata a rilanciare Casiraghi dopo che appunto qualche anno fa era retrocesso con il Gubbio, quindi non è che era stato preso, no, dalla Serie B, da una squadra retrocessa. Bravo Cornacchini, bravo Sfrappa ad aver fiuto e a presentare argomenti convincenti. Di certo Casiraghi non si è allontanato, sempre per quelle che sono le mie informazioni in possesso, non è che si è allontanato o la società ha voluto mandarlo via per un ingaggio oneroso.
No,
il giocatore era convinto assieme al suo procuratore di andare in Serie B o di andare in una destinazione con obiettivi superiori a quelli dell'Ancona. Poi è rimasto senza il Parma, è rimasto senza il Brescia, è rimasto senza l'Entella e il giocatore adesso è svincolato. Sicuramente troverà, però il protrarsi di tutto sta a significare di come questa operazione sia stata gestita malissimo da tutte le parti.
Sì, assolutamente d'accordo con te, però giusto per correggerti un attimo, a Gubbio via Parma. Perché ricordiamoci che lui era in prestito a Gubbio, è stato appunto preso dal Parma, dal fallimento Parma. Quindi magari anche per lui ritornare, diciamo, in quella squadra lo poteva fare da protagonista, perché là era soltanto un giovane di belle speranze con una società che giocava in Serie A, quindi anche difficile potersi mettere in mostra con la maglia dei Ducali, però ritornare, seppur in Lega Pro, ma con obiettivi, come dicevi te, superiori rispetto a quelli dell'Ancona e quindi anche con la prospettiva di poter vincere il campionato e andarsi a giocare la Serie B magari l'anno successivo proprio con quella maglia, beh, per lui magari poteva essere un riscatto proprio visto il suo passato. Dato di fatto che è andata così, adesso, come si dice, è rimasto col cerino in mano.
Ancora dal sito dell'Ancona vediamo di estrapolare qualche altra notizia. Nel frattempo non riusciamo a farvi avere notizie fresche sull'assemblea che è iniziata oggi pomeriggio alle ore 17. Abbiamo commentato con Stefano Rispoli che cosa sarebbe potuto accadere. Mi sembra di aver visto, Stefano, una notizia di solidarietà, una spaghettata che comunque ha prodotto effetti per quello che concerne la spaghettata solidale. Eccola qua, Cristiano.
Sì, allora, grande successo per l'iniziativa La Spaghettata Solidale, svoltasi ieri domenica 4 settembre allo stabilimento balneare Albina di Palombina, in collaborazione con il comitato di Ancona di Croce Rossa, per raccogliere fondi da destinare alla popolazione del centro Italia colpita dal terremoto. La giornata solidale è iniziata verso mezzogiorno con il pranzo preparato per più di 200 persone e poi proseguita con giochi in spiaggia, merenda con panini ed asta beneficenza, i cui premi sono stati donati da alcune aziende e società locali, come nel caso dell'US Ancona, che ha messo a disposizione alcune maglie da gioco per i più piccoli. Grande attrattiva grazie ai Trucca Bimbi, proposta e realizzato dai volontari della Croce Rossa di Ancona. A conclusione della giornata è stato simbolicamente consegnato al comitato di Croce Rossa Ancona un assegno con l'importo ricavato dall'evento di 3.320 euro, che verrà poi direttamente devoluto allo stabilimento balneare Albina sul conto corrente della Croce Rossa Italiana.
E questa è la bella notizia che abbiamo appreso dal sito dell'Ancona. Ultimi messaggi della serata al 334 35 20 488. Gianni in stazione: cosa c'era di vero nei dolori addominali di alcuni giocatori? Lo abbiamo commentato, qualcosa di vero c'è stato. È chiaro che non è per questo motivo che l'Ancona è uscita sconfitta 4-0 dal Mapei, sconfitta che indipendentemente dai dolori addominali sarebbe comunque arrivata. Mercato finito, Ranieri presidente onorario, quando presidente effettivo? Ci vorrà forse ancora un po' per avere questa carica. Il mercato, a mio avviso, non è ancora finito, dipenderà da come è andato il confronto con Fabio Brini in giornata. Buonasera a tutti, notizie della famosa maglia celebrativa, ciao da Andrea 71. Andrea, è un argomento che seguiamo con attenzione e domani contiamo di darvi delle risposte, magari attraverso un rappresentante di Sosteniamo l'Ancona che ha seguito questa situazione. Comunque Cerminara non è esente da colpo sulla vicenda Casiraghi, infatti ho appena detto che da qualsiasi parte la si vuol vedere ci sono stati degli errori su come si è conclusa questa questione. Non abbiamo ancora sentito Stefano Fera, anche se nominato spesso, un saluto tocca darglielo,
certo.
È il capo, è il direttore, è il padrone di casa. Ieri è andato addirittura al mare, andato addirittura al mare
e non ha più voto. Buonasera.
Forse lo farà in serata.
In sera, va bene, no. Un una tantum, visto che un po' tutti sono andati al mare, per cui dopo per recuperare quello che è successo sabato, e allora ci si cerca di sbagare, no?
Assolutamente.
Quindi una tantum anche per me. Che dire? Vado controcorrente, dai, giusto in chiusura di puntata, quando mai. Vado controcorrente. Secondo me nell'ultimo periodo abbiamo visto qualche Ancona anche peggio rispetto a quella di sabato che è scesa in campo, con più gente che camminava a un certo punto. Questo non si è visto, secondo me sabato non si è visto proprio qualcuno che a un certo punto ha gettato la spugna e si è messo a camminare. Hanno tutti i difetti che sono stati elencati, tutti visti al 100%, nessuno può dire che non c'erano, però che qualcuno si sia fermato, che non abbia a un certo punto abbia smesso di correre, secondo me non c'è stato, non ho visto nessuno che ha smesso di correre.
A me aveva impressionato, per assurdo, l'Ancona più con il manto che quella vista con la Reggiana. Poi i risultati sono diversi, però proprio come
atteggiamento, magari. Sì. Anche perché con il Mantova avevamo visto comunque una squadra che, nonostante tutte le difficoltà, giocatori fuori ruolo e tutto quello che volete, però comunque ci aveva creduto. Nelle difficoltà comunque ci aveva creduto, magari forte anche del fatto che giocasse tra le mura amiche, può essere. Però io avevo visto quello spirito comunque fatto per le squadre di Brini. Cosa che magari non c'è stata nella giornata di sabato. Però non hanno camminato, perché onestamente ci hanno provato. Vuoi magari anche perché la Reggiana a un certo punto ha abbassato un po' i ritmi della partita. Però
lo vedi se un giocatore a un certo punto si ferma e inizia a camminare. Sì. Quello che l'abbiamo più e più volte criticato in precedenti partite. Questa mia opinione, non l'ho visto in campo. Quindi per me rimane una nota positiva questo fatto. Poi dopo tutto il resto, una squadra, scusate il termine, più sgangherata di questa non c'è, perché con innesti all'ultimo momento, praticamente senza allenamenti, senza test, cioè peggio di così di scendere in campo io penso sia difficile, no? Quindi bravo Brini in ogni caso averci provato, però speranza secondo me c'è, e c'è abbondantemente.
No, certo, anche perché se vogliamo parlare di squadre,
esatto,
che
anche questo nostro amico la pensa un po' come me, dice: una squadra fatta nelle ultime ore del calciomercato, cosa vuoi pretendere? È giusto, secondo me è sotto questo punto di vista dobbiamo riprenderla, certo, la situazione, certo, poi certo. Dopo virus intestinale o qualsiasi altra cosa ci sia, che un pelo, insomma, qualche altra chance l'ha tolta.
Qua bisogna fare i conti, Stefano, molto con la condizione atletica. Purtroppo, magari in questo momento
c'è da provare gli schemi di gioco, tutte cose che non sono state fatte 15, in questa partita.
15 giorni di ritardo rispetto alle altre squadre, e mica sono pochi in fase di preparazione. Non hai avuto amichevoli, e questo date la colpa a chi volete. Però è chiaro che poi sul breve termine vuol dire, pesa. Poi magari alla lunga, con i giocatori che entrano in condizione, qualcosa di buono vedremo sicuramente. Io mi fido ciecamente della mano di Fabio Brini, cioè io non voglio credere che Brini si scoraggi perché non ha questa rosa di prima qualità, cioè non ci voglio nemmeno pensare assolutamente, anche perché credo che lui sia stato il primo a quel punto, se sapeva che questi erano i giocatori che gli avrebbero preso, a dire no grazie, non vengo ad Ancona. Io credo che lui abbia accettato il rischio su questa prima stagione di giocare anche per una salvezza difficile, però con l'obiettivo e la consapevolezza che nella seconda stagione, stando a quelli che sono gli obiettivi dei nuovi entrati in società, fosse un'Ancona costruita per vincere e fare il salto. Secondo me lui si è preso questi rischi. È chiaro che i tifosi si aspettavano altro. Magari ce l'aspettavamo anche noi qualcosina.
Io penso che
più.
Il problema sia proprio questo. E vi do una bacchettata. Secondo me vi aspettavate voi troppo. Parlo in questo momento come giornalisti, come addetti ai lavori. Vi aspettavate voi troppo e state scaricando un po' questa vostra delusione su quello che è successo. Secondo me bisogna resettarle, perché sappiamo da come partiamo, sappiamo di cosa abbiamo alle spalle, e allora bisogna dare modo di formare, perché a questo punto stiamo dicendo che siamo alla seconda abbiamo appena fatto la seconda giornata del campionato senza una squadra formata,
certo,
cioè non si
certo.
è quello
che abbiamo ricordato in apertura.
Ecco, quindi bisogna partire da questo, cioè a questo ora si parte e ricerchiamo con gli allenamenti, con Mister Brini, di formare una squadra. Non esiste una prima scelta, seconda scelta. Secondo me, al momento, quello che conta è la voglia di emergere che possono avere determinati elementi rispetto a quello che hanno fatto nel passato. E allora puntare più su questo, cioè la chance che l'Ancona ha dato ad alcuni giocatori, ma penso quasi tutti i giocatori che sono stati scelti, è quella di poter riemergere, di farsi vedere per un panorama poi magari superiore sicuramente. Certo. Non è detto che una volta emersi rimangano con noi, va benissimo così. L'importante è che però questa chance non venga gettata alle ortiche da chi ha deciso di firmare per l'Ancona.
E io comunque sono sicuro che questa squadra non è poi così sgangherata come vogliono dire, perché alcuni elementi sono buoni, sono validi. A me ha fatto molto piacere sentire dalle parole di Momentè quando ha sottolineato...
Vabbè, sei di parte.
No, adesso a parte questo, a parte scherzi. Però lui l'ha detto, ci tengo e voglio, sottolineo, voglio fare bene con questa maglia. Perché forse anche lui si rende conto che questo può essere il gruppo giusto per lui per mostrare di essere un giocatore da rilanciare.
Infatti ha detto, sono contento che mi date tutta questa responsabilità.
E infatti io sono anche dell'idea, come diceva anche Stefano Rispoli prima in collegamento telefonico, che lui possa essere un uomo fondamentale per fare spogliatoio. Perché poi di fatto è il giocatore che ha, tra quelli in rosa, più esperienza e anche un certo carattere, e lo ha mostrato anche in campo poi sabato, perché in quella sconfitta con un Rozio che lo tampinava con una certa enfasi, e lui non è che gliela mandate tanto a dire, quindi anche lui è andato lì spintonando, beccandosi anche una munizione per reazione. Cioè questi sono comunque dei segnali che ti fa capire che è un giocatore di carattere, cosa che manca probabilmente a questa squadra, giocatori di temperamento, giocatori di carattere che spingano i giocatori con meno esperienza a fare quel salto. Quindi secondo me sarà molto importante.
Chiudiamo con questo messaggio, questi ragazzi sono una signora squadra non costruita a caso, diamo tempo al mister. Dai, con questo pensiero ben augurante vi diamo appuntamento domani con la replica alle 13.10 se avete perso qualche battuta. Ringraziamo anche Alessio per l'ultimo messaggio che teniamo qui pronto per essere letto domani martedì, con una nuova puntata di Punto Biancorosso in compagnia di Cristian Camilletti, Daniele Tittarelli, ma soprattutto del nostro direttore Stefano Fera, che ci permette ogni volta la messa in onda del programma e cura come al solito la parte tecnica e non solo. Quindi domani vi aspettiamo nuovamente su Radio Tua, Punto Biancorosso, 18.30, 98.500, 92.2, www.radiotua.com. Monitorate sempre il nostro sito, ricco di notizie non solo di eventi sportivi inerenti all'Ancona, ma si parla anche di altri sport. Questa sera puntiamo magari proprio attraverso il nostro sito di farvi sapere che cosa è emerso dall'assemblea che si è tenuta oggi pomeriggio e che a quanto pare è ancora in corso, visto che non abbiamo notizie dai responsabili della società. A tra poco quindi sul nostro sito, a domani per la trasmissione del programma replica alle 13.10. Un saluto da Stefano Fera, Cristian Camilletti e Paolo Papili. Ciao a tutti.
Buonasera.
Punto Biancorosso.